Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath.
Benvenuti a la 43esima puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo ormai arrivati al mese di dicembre, tutte le squadre hanno giocato 16, 17, 18 partite e anche se è piuttosto presto per farsi un'idea compiuta e definitiva, si possono quantomeno individuare quali squadre sono partite bene e quali squadre invece sono partite male. Innanzitutto però mi prendo un momento per ringraziare tutti quelli che mi hanno taggato nel loro Spotify Wrapped, cioè addirittura 3 persone. No, in realtà so bene che nel 2023 non è che siano uscite chissà quante puntate di Ervis Mara per finire nei vostri Wrapped di fine anno, perché comunque voi sicuramente ne avrete ascoltati 75.000 per 57 miliardi di minuti. Comunque grazie per essere ancora qui a sentirci parlare di sport a nome di tutta la famiglia di Fenomeno, perché comunque concludiamo questa settimana fenomenale in cui sono usciti Quiet Please sulla Coppa Davis, Lauda sulla stagione del Formula 1, Lobanowski, una nuova puntata di Pendolino, la riserva per sia per quella libera per tutti, per quelli abbonati, insomma ci sono tanti podcast su Fenomeno e vi ringraziamo per continuare a seguirci. Tra l'altro quelli in cui sono finito è gente che ascolta anche la riserva, che ascolta anche tanta roba, quindi grazie per essere nelle vostre orecchie. Torniamo a noi. 2 giorni fa si è conclusa la fase a gironi dell'in-season tournament e mi sembrava il caso di fare un primo punto su tutto quello che è successo, ma soprattutto su quello che ha rappresentato finora il torneo di metà stagione, che è la grande novità di questa stagione NBA, nel quale ha spiccato peraltro una squadra giallo-viola di cui sicuramente avrete sentito parlare. E chi meglio di Francesco Andrianopoli in arte Fleccio per parlare dei Los Angeles Lakers?
Ciao Dario, beh in realtà moltissime persone meglio, ma tu hai chiamato me, quindi ci sono io e cercherò di essere idoneo.
Il nostro resident sui Los Angeles Lakers non poteva che essere Fleccio. Allora, parliamo dell'in-season tournament, a cui se ve lo siete persi, i Lakers si sono qualificati in maniera splendida vincendo tutte e 4 le partite. Tra l'altro l'ultima l'ho anche potuta commentare per Sky Sport, che è stata la passeggiata contro quello che rimaneva degli Utah Jazz, che vincendo potevano anche cavarsi, ma in realtà no. I Lakers si sono qualificati, ai quarti di finale affronteranno i Phoenix Suns, che si sono qualificati come miglior seconda. Dall'altra parte invece ci saranno i Sacramento Kings, che hanno vinto una sorta di spareggio contro i Golden State Warriors all'ultima partita, e i New Orleans Pelicans, che in realtà hanno ringraziato il fatto che Luka Doncic con un gancio cielo e 41 punti ha battuto gli Houston Rockets, che altrimenti sarebbero passati loro. Dall'altra parte invece ci saranno i Milwaukee Bucks contro i New York Knicks per la Eastern Conference, e poi gli Indiana Pacers contro i Boston Celtics. Questi sono i quarti di finale che si giocheranno sui campi delle squadre col posizionamento migliore, e poi si avanzerà e si va tutti per 5 giorni a Las Vegas, che ci sono i giocatori dell'NBA che non aspettano nient'altro di poter fare quasi una settimana a Las Vegas. Non so in che condizioni si presenteranno in campo, però sarà comunque divertente. Ti chiedo in generale che idea ti sei fatto fino a questo momento del torneo.
Ma ti dico, io ero abbastanza scettico, invece secondo me è stato assolutamente un successo, perché sostanzialmente a costo zero hai reso comunque più interessante una fase della stagione che tradizionalmente era abbastanza di stanca, ecco. Molte partite sono state più accese, non che non ci fossero partite accese anche negli altri anni, non avremo mai la controprova, però obiettivamente l'impressione è stata di maggiore tensione, maggiore vibranza. E d'altra parte c'è stato anche un interesse un po' particolare, una dinamica particolare che forse non ci aspettavamo, cioè che c'è stato interesse anche nelle partite che erano già chiuse, perché col fatto che la differenza canestri, la differenza punti fosse un tie breaker decisivo, e molte partite che in un contesto normale regular season NBA sul più 15 più 20 la dai sostanzialmente per finita, invece erano ancora in ballo, e fino ad arrivare a situazioni grottesche tipo i Celtics che sul più 25 continuano a giocare, continuano a fare l'Eka Drummond perché hanno bisogno di fare più 30, anche con storie tese a centrocampo tra Mazzulla e Donovan, perché con Donovan dice ma cosa diavolo state facendo lì, ma no, la differenza punti devi capire che quindi cioè voglio dire quell'aspetto lì per esempio ha reso interessante e anche un po' piccantina una partita che avrebbe avuto in un contesto diverso interesse assolutamente sotto lo zero, quindi
è quella che definirebbero unintentional comedy negli Stati Uniti, cioè nel senso, senza volerlo sono riusciti a creare qualcosa di interessante praticamente fuori dal nulla, che in realtà è la grande qualità dell'NBA, che anche in una stagione lunghissima, diluitissima come quella che ha da 82 partite per ciascuna squadra, comunque riesce a tirarti fuori qualcosa per rimanere attaccato a questa lega praticamente ogni sera. Allora c'è un articolo che ho trovato su Action Network di Matt Moore, che probabilmente conoscete come Hardwood Paroxysm su Twitter, che secondo me riassume abbastanza bene quello che ha funzionato quello che non ha funzionato fino a questo momento dell'in-season tournament. La prima cosa che lui cita è il fatto proprio che le partite sembrano essere, danno la sensazione di essere più importanti. Un dato che ho trovato è che nel 44% delle partite dell'in-season tournament sono finite entro 7 punti di scarto ed è un più 9% rispetto al 35% di tutte le altre partite della regular season. La regular season che peraltro mi sembra già abbastanza combattuta, non è che ho visto tantissimi blowout, però nelle partite dell'in-season tournament in effetti sono state più combattute, oltre al fatto della differenza canestri. Quello che invece non ha funzionato, e mi sento abbastanza di sottoscriverlo, è che non è semplicissimo capire immediatamente il formato, cioè nel senso ci vuole un pochino per capire come hanno dovuto incastrare questo torneo all'interno della regular season, e non è stato semplicissimo. E questa cosa del point differential di cui parlavi, io non mi aspettavo sinceramente che per gli americani fosse così parte di integrità del gioco il non giocare gli ultimi minuti, cioè il garbage time è proprio un'istituzione, ce l'hanno in sangue,
non glielo devi toccare.
No, perché poi ci sono stati Adebayo, Tatum, ma tanti altri giocatori hanno detto no, ma questa è proprio una mancanza di rispetto nel gioco, che tu giochi fino all'ultimo secondo per cercare di fare più, mettere più punti a tabellone. L'hanno presa malissimo.
È vero, vero, non sono riusciti e spesso appunto non, anche quando glielo dicevi non era soddisfatto, cioè Donovan per esempio non è che se ne stava, perché cioè, in un contesto europeo FIBA gli avessi detto guarda c'è la differenza canestri basta lì, invece no era, cioè, non l'accettava come risposta. È curioso, infatti sono rimasti un po', e infatti si sta parlando di introdurre nuovi tiebreaker, pensare ad altro, cioè loro non gli va proprio giù. A me sembra una soluzione abbastanza ovvia e quasi banale, e anzi ha il grosso vantaggio che rende interessanti anche partite che in sé per sé non sarebbero, che non diventano combattute grazie al tournament, però diventano combattute grazie a questo extra.
Tra l'altro ci sono stati anche decisivi questi fine di gara. Mi viene in mente quello con Phoenix, che è arrivato a più 33 di differenza, che poi è il motivo perché sono riusciti a passare come miglior seconda, è perché hanno continuato a mettere punti a tabellone sostanzialmente, mi pare con un canestro di Devin Booker che non c'entrava praticamente nulla, però loro hanno continuato, e alla fine è il motivo per cui andranno a giocarsi il quarto di finale contro i Lakers, perché ci hanno creduto più di tutti gli altri.
Certo, anche i Celtics credo che senza quel più, non so quanto dovessero fare, non mi ricordo, più 25, più 28, più 30, senza quello non erano qui, invece adesso sono tra le migliori 8 e sono diciamo tra i migliori 16, anzi, e sono sostanzialmente la favorita, e grazie a quella cosa lì che a Donovan non andava giù, però è stata essenziale.
Poi però ci sono stati anche degli altri momenti che sono stati invece totalmente gratuiti. Nella partita precedente di Chicago Bulls c'è DeRozan che si fa buttare fuori a Toronto, perché detto continuano a mettere punti a tabelloni, sì, però sapevano già di essere eliminati, cioè tutti e due erano eliminate, non potevano andare avanti, ma lo sapevano prima ancora di scendere in campo, perché Orlando aveva vinto contro Boston, e quindi qualcuno magari doveva fargli sapere, vabbè ragazzi, questa volta non c'è bisogno di farlo.
Va bene tutto, ma
no, bisogna un attimo tararsi su questa cosa qua del point differential, però è stato comunque divertente. Un'altra cosa che funzionava, che citava Matt Moore, è il fatto di la schedule, nel senso mettere due appuntamenti fissi alla settimana, cioè tutti martedì notte e tutti venerdì notte sono solo partite di in-season tournament. Questo secondo me ha aiutato molto a darsi degli appuntamenti fissi durante la settimana e durante le sette nottate poi di in-season tournament che ci sono state, e anche il lavoro di calendario che hanno fatto quelli dell'NBA per fare in modo che nessuna partita dell'in-season tournament fosse in back to back o fosse in da terza partita in quattro notti, roba del genere. Comunque cercando di avere comunque delle squadre il più possibile riposate sotto questo punto di vista. Aggiungo questa piccola chicca: l'NBA ha chiesto a tutte le squadre dell'NBA di dare delle date domenicali proprio per farci entrare queste nottate del martedì notte della loro cosa, tra cui anche gli Utah Jazz. E io mi sono accorto solamente quest'anno che gli Utah Jazz erano 23 anni che non giocavano in casa la domenica. Per evidenti
mormoni happens.
Esatto. E mormoni happens, quindi per evidenti motivi religiosi sono sempre stati giustificati, ma soprattutto per motivi economici, perché il vecchio proprietario di Utah Jazz diceva: beh, la domenica non mi viene nessuno al palazzetto, quindi è inutile che mi mettete le partite la domenica, posto che lui non si presentava neanche alle partite dei playoff se si giocavano la domenica in casa, non si presentava il vecchio proprietario. Però diceva: mi create un danno economico se mettete le partite. Quindi per la prima volta dopo 23 anni, per tre volte in questa stagione, gli Utah Jazz dovranno giocare le partite di domenica in casa. Peraltro gli hanno messo tre dischette partite, perché una è stata la partita al doppio overtime contro i Phoenix Suns, che comunque è stata divertente a prescindere. Le altre due partite sono una contro Milwaukee e l'altra contro San Antonio, quindi con Wembanyama che arriva. Quindi diciamo che i mormoni hanno dei motivi per presentarsi al palazzetto anche di domenica. Però era interessante, non so in quanti se ne sono accorti di questa cosa qua, invece era interessante. Però nel senso, mi è piaciuto il fatto, tornando sul punto di Matt Moore, che l'NBA abbia voluto proteggere il più possibile la competitività di queste partite. Secondo me è stata una delle cose migliori che hanno fatto.
Sì, sì, soprattutto come dice Matt Moore, farla, diciamo, costruirci attorno a una confezione che la rendesse veramente, che la distinguesse dal resto della stagione, perché alla fine comunque col fatto che le partite valgono per la stagione regolare, il rischio che io vedevo era che fosse una cosa molto annacquata, cioè di dire che a fine partita ti trovassi a dire: ah, guarda, questa partita qui tra l'altro era anche per l'Isis Tournament. Invece no, sono riusciti a darci proprio una identità in tutto e per tutto, anche visiva. Ma tu poi parla dei campi, naturalmente, delle maglie, eccetera eccetera. Quindi l'identità visiva, l'identità di giornata di gioco, l'identità appunto di queste peculiarità, dell'importanza della differenza punti eccetera eccetera, sono riusciti a renderla una cosa diciamo così a parte e peculiare e gradevole. Poi devo dire, ragionando al contrario, se, cioè, per carità, può piacere, può non piacere, tutti liberi che non gli piaccia, però io non riesco tanto a capire cioè qual è il contro. Cioè alla fine non hanno fatto male a nessuno, sono tutte partite di regular season che le squadre avrebbero potuto giocare, che avrebbero dovuto giocare lo stesso. Cioè sì, qualcuno dice: certo, le squadre che vanno avanti avranno una stagione più complicata di quelle che hanno finito subito, perché giocheranno due partite contro squadre forti mentre le altre giocheranno due partite contro squadre deboli, ma stiamo parlando di briciole, una minuscola percentuale di una partita di una stagione di regular season. Quindi lo trovo veramente poco, cioè non vedo i contro, ecco. Anche se uno non condivide i pro, alla peggio è stata una cosa neutra e superflua, e quindi io la proverei al 100%. Ecco, forse l'unico è il povero giocatore di Miami, che era Drew Smith, sì, che si è fatto male sul campo sopraelevato dei Cavs. Però anche lì è diventato d'attualità il campo sopraelevato dei Cavs, ma ce l'ha sempre avuto,
sì sì, no, anche nella partita successiva con i Lakers. Poi è fatto che, per chi non lo sapesse, praticamente ci sono 20 centimetri di dislivello tra il campo, il parquet e dove ci sono le panchine, quindi lì veramente attaccato, ed è stato pericoloso perché Drew Smith è finito peraltro su una lavagnetta che c'era lì a bordo campo, che però era sotto i piedi sostanzialmente di quelli che erano lì a bordo campo, degli allenatori, e poi è finito fuori e si è girato il ginocchio e si è spaccato completamente tutto.
Ma non credo che il campo dei Cavs fosse diverso anche in elevazione oltre che in colore, cioè il campo
il campo in elevazione lo è sempre, e peraltro il resto dell'NBA sta dicendo: scusate, questa cosa qua però la Lega dovrebbe metterci mano perché è pericoloso.
Sì, è oggettivamente pericoloso,
è oggettivamente pericoloso.
Però non è una cosa dell'Incident Tournament, c'è un problema di come è fatto il campo in generale a Cleveland. Quindi
no, le cose che non hanno funzionato secondo me sono il nome nel senso in season tournament sì. È proprio brutto, però lì è evidente che stanno aspettando di avere uno sponsor per poterci chiaro. Mettere qualcosa, però NBA Cup era molto più semplice da quel punto di vista lì, cioè più immediato, le partite valide per la NBA Cup, poi c'è anche un trofeo alla fine, quindi vabbè,
è una cosa facile, sì. È letteralmente la coppa americana,
una cosa più semplice, però vabbè, non l'hanno utilizzato, i campi alcuni erano proprio brutti, cioè non ci sono altri santi, quelli rosso proprio erano imbardabili,
non si vede la palla, cioè su quelli intonati a rosso arancione non vedi la palla, non è possibile, come se giocassi
e questo ha triggerato tanto
giallo, cioè come fa.
Questo ha triggerato tantissimo ovviamente gli hater a prescindere del torneo, però ovviamente ci avevano delle ragioni, perché veramente era difficile in alcuni. Io non ho avuto la sfiga di dover commentare partite sul rosso, però anche quella di Oklahoma City che giocava contro San Antonio, in effetti col campo blu sparato era abbastanza disturbante, almeno all'inizio, cioè ci mettevi un po' ad abituarti.
Sì, pessima scelta cromatica, però anche lì non è che la qualità delle partite sia stata incisa a questo, cioè i giocatori giocavano benissimo uguale, come spettacolo era un pochino cacofonico, miglioreranno, ecco, anche perché diciamo così loro ci tengono parecchio anche al fatto che l'impatto visivo, non di qualità di gioco ma proprio del concetto di come vedi l'evento sia strepitoso e sia un quadro ogni volta, quindi su questo sicuramente ci metteranno le mani.
Basta vedere quanto sono sparati i colori delle magliette, cioè nel senso che sia una partita dell'NBA la riconosci immediatamente alla prima vista per i colori delle magliette, per quanto sono sparati, per quanto sono vividi i colori che ti vengono fuori dallo schermo e tutto il resto, che è il motivo per cui invece il basket europeo non riesce a essere così bello, a prescindere dalla qualità che si vede in campo dei giocatori e tutto il resto, proprio visivamente non è la stessa cosa, non è bello uguale da vedere da un momento all'altro,
e anche dal vivo, cioè gli sport dal vivo sono tutti belli, sì. Ma quando una persona che anche ha visto tantissimi sport, ha visto il calcio italiano, ha visto la Champions League, ha visto la Premier League, ha visto il rugby, cioè qualunque sport abbia visto, la prima volta che entri in un'arena NBA, anche una partita modesta, in un'arena modesta, cioè rimani senza fiato, cioè rimani sbalordito, perché è un'altra cosa a livello di impatto visivo immediato, è proprio una bella vista, una bella visione.
I campi credo che ci metteranno mano l'anno prossimo abbastanza velocemente, e cambieranno, cioè nel senso li renderanno un po', scaleranno un po' verso il basso quelle tonalità che hanno utilizzato, magari semplicemente la fascia centrale e il trofeo rimarranno di un colore un po' più netto per dare una cosa visiva, però beh, mi sembra facile comunque una cosa da metterci mano abbastanza semplicemente. Cosa ha funzionato, giusto per concludere l'articolo di Matt Moore, è il premio per i giocatori, mi sembra che siano tutti molto interessati a quei 500.000, per quanto poi mi ricordo che Draymond Green, ovviamente perché Draymond Green doveva lamentarsi di qualsiasi cosa, aveva detto cioè tutto sto casino solamente per 500.000, poi in realtà mi pare che soprattutto gli ultimi della panchina, o neanche così tanto gli ultimi, mi viene in mente, cioè per dire Simone Fontecchio che guadagna 3 milioni di dollari quest'anno, certo. Se arriva un bonus a 500.000 non è che si lamenta,
è un sesto del suo stipendio annuale,
e non è neanche uno di quelli al minimo, cioè nel senso non è tantissimo, però comunque mi sembra che siano tutti molto interessati, e che anche le stelle, per i quali 500.000 sicuramente fanno piacere, ma non quando è in contatto da 50 milioni come quello di LeBron James non ti cambia la vita, però mi sembra che per il resto della squadra invece siano molto interessati a guadagnarsi quel bonus,
ma stai tranquillo che anche quelli che guadagnano 50 milioni 500.000 euro non ci sputano sopra affatto, neanche Bill Gates ci sputa sopra su 500.000 euro, quindi. E poi oltre agli euro c'è il discorso dei 5 giorni a Las Vegas, cioè obiettivamente e lì anzi più uno è ricco, cioè per una persona molto ricca non c'è niente di meglio che fare 5 giorni a Las Vegas come idea di dire cosa facciamo questa settimana, quindi quella lì vale parecchio nell'ottica di un giocatore NBA anche molto molto facoltoso.
Quello che sosteneva che il fatto che non ci sia invece un premio uguale per i tifosi, cioè nel senso diceva per quale motivo un tifoso dovrebbe interessargli di questo torneo, visto che per la squadra in realtà non c'è in palio niente, perché non ci sono scelta draft, posizionamento ai playoff o robe del genere, ci sono cose extra, alcuni giocatori avevano detto che ci poteva stare anche un ulteriore incentivo per la squadra che vincerà l'NBA Cup alla fine, mi viene da pensare che però nel senso tu tifi per la tua squadra che vinca qualcosa, si alza un trofeo dovresti essere felice a prescindere, quindi questo è un punto in cui forse mi sono trovato meno d'accordo in generale con Matt Moore, perché se sei tifoso vorresti vedere la tua squadra vincere un trofeo e basta.
Ma certo, ma qui secondo me rientra nel fatto che sono un po' disabituati, cioè per noi europei per cui le coppe sono una cosa ovvia, cioè noi sappiamo rispondere benissimo, ti serve un incentivo per per tifare per la Coppa Italia. No, la Coppa Italia, diciamo così, finché non arrivi alle fasi finali te ne interessa il giusto, ma quando arrivi alle fasi finali la vuoi vincere, e se la vinci sei contento. Certo, non sei contento come per un titolo, però non è che hai bisogno di un incentivo in più perché la tua squadra faccia bene in Coppa Italia. E la dinamica, credo, immagino, quando ci avranno fatto un po' più l'abitudine, sarà esattamente quella. Non vedo differenze. Poi sul discorso diciamo così, premi ulteriori per la squadra, per carità, si possono inventare di tutto. Io credo che, lo dicevamo la settimana scorsa a Bold Online, l'importante sia il premio, non deve essere troppo grande, perché non ce n'è motivo di dare appunto prima scelta assoluta o robe del genere, o vantaggio diciamo così, accesso sicuro ai playoff, o vantaggio del campo ai playoff. Quello è un po' troppo, perché comunque si sta parlando comunque di una manifestazione anche con elevatissima varianza. Alla fine giochi poche partite e non è che sia proprio probante dal punto di vista tecnico. Però una piccola cosa, tipo appunto si diceva ti garantiamo che farai almeno il play-in, ecco, se vinci l'in-season tournament almeno il decimo posto ce l'hai garantito. Oppure sentito anche qualcuno dire ti diamo la prima delle seconde scelte, cioè alla 31 scegli tu se vinci, che insomma mi sembrerebbe quello una buona via di mezzo tra un piccolo incentivo, ma niente che sposti gli equilibri della Lega, ecco.
No, ma però sicuramente la 31 sarebbe interessante, perché è il primo dei contratti non garantiti che puoi dare, per tenere comunque un talento da primo giro, perché comunque se scegli la 31 sei lì per una squadra, specialmente per quanto poi saranno costrette le squadre che spendono di più a trovare giocatori a basso costo, a costo controllato. Quello può diventare un asset anche particolarmente interessante per aggiungere un ulteriore pezzettino. Cioè se Denver potesse scegliere un'altra volta la 31 e tirare fuori un altro Strouter, secondo me lo farebbe più che volentieri. Però certo, Denver è stata eliminata, parte, quindi sì.
E d'altra parte non togli niente a nessuno, perché la prima assoluta, che anziché scegliere la 31 sceglie la 32, gli cambia veramente poco, quindi sarebbe...
Molto spesso le hanno anche cedute quelle scelte,
esatto, quindi potrebbe essere un'idea.
No, ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta proprio citando Denver è che il fatto che basta una sconfitta sbagliata e sei fuori. Cioè, nel senso, basta veramente poco per questo torneo, perché per passare devi essere almeno 3-1, se non 4-0. Però anche loro che hanno perso una partita a Houston, che vincendo passavano, invece perdendola sono stati immediatamente eliminati per vari incastri successivi, anche quello riesce ad aggiungere la dinamica, che è quello che vuole l'NBA, cioè dell'eliminazione diretta. Il grosso cruccio dell'NBA è che vuole delle partite che in una singola, cioè occupandoti per due ore, ti danno un verdetto assoluto, cioè una squadra avanza e una squadra va fuori, che ha solamente storicamente solamente con le gare 7, però le gare 7 sono anche abbastanza rare, non è quello il core business delle NBA, che invece si basa sulla serialità dei propri playoff, ma sempre più spesso dal play-in, da tutto il resto, cercano di aggiungere questa dinamica di scontri e eliminazione diretta, che poi sono la cosa più interessante.
E ci stanno riuscendo, ecco, perché il play-in secondo me è stato un successo straordinario da questo punto di vista, nell'aumentare l'interesse sia durante la stagione che per quelle singole partite, che sono veramente un unicum, perché certo non avranno grande rilevanza, perché non è che da lì escano i campioni NBA verosimilmente, però sono partite che guardi con obiettivamente con un'attenzione diversa anche rispetto a una gara di playoff, ma anche mi viene da dire rispetto a una gara di finals, perché alla fine la gara 1 delle finals, per carità, bellissima, incontri grandissime squadre, però non c'è l'assoluto pathos, perché comunque tu sai che ci sono tante altre gare in quella serie per rimediare, mentre quella lì è dentro fuori la stessa, cioè, ti siedi, arrivi lì al palazzetto e alla sera la tua stagione può essere finita. Da un pepe diverso, e che, come dicevi tu, in linea di massima all'NBA manca, e riescono ad aggiungercelo bene loro. E di fatto l'in-season tournament, le partite di girone sono tutte così, perché se, appunto, come dicevi tu, o praticamente le vinci tutte, oppure se ti va bene sei rimesso a giocartela che devi fare più 31 anziché più 29, e se ti va male non ti basta neanche quello, quindi benvenga.
Assolutamente sì, va bene, abbiamo esaurito il discorso di in season tournament e parliamo della squadra che ha superato brillantemente l'in season tournament, cioè Los Angeles Lakers, che hanno vinto tutte le loro quattro partite, per principalmente una sculata iniziale contro sul campo dei Phoenix Suns, dove avevano bisogno di vincere, poi le altre tre partite contro le altre tre del girone, che erano, vado a memoria, Memphis, Portland e Utah, una roba del genere, cioè tre squadracce fondamentalmente, tre delle peggiori squadre della Western Conference. Diciamo che c'è stato anche un po' di schedule che ha aiutato Los Angeles Lakers, che in generale comunque hanno un record di 11 vittorie e 8 sconfitte e sono reduci da una brutta trambata a Philadelphia, dove hanno preso 44 punti in testa e una serata da 140 di rating difensivo, e poi da una altrettanto trambata, questa volta rifilata però, ai Detroit Pistons, che sinceramente non apriamo il capitolo di Detroit Pistons, io non ho ancora capito perché fanno così schifo, cioè nel senso ma li prendi singolarmente
e guardi uno per uno, esatto.
Non dovrebbero essere così scarsi, anche Monty Williams non è una brutta allenatore per una squadra giovane di costruzione e tutto il resto, invece 15 sconfitte consecutive, ma non mi sono curato.
Devono lavorarci un po' su, ecco, sul materiale umano che hanno a disposizione, che comunque inizia a esserci, ecco.
No, infatti. Però stando ai Lakers, inizio di stagione è abbastanza strano, nel senso che, vabbè, sono lì, sono nella media, anche per net rating sono sedicesimi, adesso sono settimi nella Western Conference, l'attacco è il 19esimo dell'NBA, la difesa è la nona, più o meno sono in linea in realtà con quello che era successo anche l'anno scorso, su base stagionale, non l'inizio, che vabbè era stato da 2 vittorie e 10 sconfitte, la squadra non aveva capo né coda, però sono sempre lì, nei stessi Lakers non sono ancora riuscito a darmi un'opinione chiara su questa stagione dei Lakers, su questo inizio di stagione dei Lakers, per quanto poi in realtà un po' di cose siano successe. Tu che idea ti sei fatto?
Ma io l'idea che ho è direttamente collegata all'approccio di Darvin Ham, che è un allenatore molto poco dogmatico, cioè lui non ha un grande sistema, lui vuole fare tante cose, provare tante cose e impostare, almeno abbozzare tante possibili varianti sia in attacco che in difesa, che è ammirevole da un certo punto di vista. In un ambiente come la regular season NBA a volte rischia di essere un po' controproducente, perché soprattutto in regular season tu hai bisogno di avere delle certezze e che quelle certezze non ti vengano levate, mentre per esempio quest'anno i Lakers sono partiti, va bene, quest'anno giochiamo 5 fuori, che per carità, bellissima idea, bellissimo concetto, potrebbe anche funzionare, ecco, col materiale umano che hanno attualmente i Lakers non sembra l'ideale, al momento non sta funzionando, perché sostanzialmente intanto togli le certezze che avevi costruito l'anno scorso, perché è proprio un principio filosoficamente tutto diverso, e poi comunque per una squadra che è la peggiore dell'NBA al tiro da tre, perché non solo ha pessime percentuali in fondo alla Lega, però è anche una di quelle che ne tenta proprio di meno di triple in tutta la Lega, e insomma se giochi 5 fuori il concetto è che cercherai di costruire dei tiri da tre sostanzialmente, perché l'obiettivo è quello, e soprattutto se giochi tiri da fuori, quei tiri da tre li vorrai costruire non facendo una circolazione di palla sterile ed esterna, ma facendo in modo che ci sia sempre qualcuno che attacca il ferro e crea vantaggi e scarica eccetera eccetera. I Lakers sono una squadra che non tira da tre e non crea vantaggi da palleggio, perché non ha attaccanti esplosivi, quindi sembra proprio un concetto diciamo così alieno a questa strutturazione di squadra dei Lakers. Però per carità, lui ci vuole provare, ci sta provando, poi ogni tanto fa un po' di Princeton offense, è così, cioè i Lakers sono una squadra, sono un cantiere, perché il loro allenatore è fatto così, cioè lui quando può sperimenta e fa bene così, anche come l'altra grande sperimentazione sono i quintetti, le rotazioni. In questo momento i tre giocatori più impiegati, a parte naturalmente i due mamma santissima, sono D'Angelo Russell, Torian Prince e Cam Reddish, che nessuno dei tre, se ti trovi a giocare una partita decisiva, sarà titolare ai playoff, però in questo momento qua vuole vedere che cosa ha in mano e come funzionano questi, e quindi ci teniamo a questi, anche se uno può vedere i plus minus e vede che, cioè, questa strutturazione, questo quintetto qui semplicemente non funziona. È un cantiere aperto, bisogna prenderlo come tale, e d'altra parte va anche detto che a discolpa di Darvin Ham, diciamo così, non è che i Lakers non so come dire, giocare safe gli avrebbe dato qualche vittoria in più, però i Lakers non sono la squadra più forte dell'NBA, e quindi se vogliono arrivare da qualche parte devono tirare fuori qualche coniglio dal cilindro, perché se giochi tranquillo e fai solo le cose che sai fare, comunque sì, certo, magari la regular season la passi più serena, però poi i playoff non fai tanta strada. Devi cercare qualcosa di innovativo, se lo trovi con questi esperimenti bene, e se non lo trovi ti accontenterai di quello che hai.
No, forse la cosa più grossa che ha fatto in questo inizio di stagione è stata quella di spezzare D'Angelo Russell e Austin Reeves, perché Austin Reeves dopo poco è uscito dalla panchina per un motivo molto semplice: insieme erano 5, al momento sono meno 5.7 su 100 possessi, ma prima erano meno 10 quando partivano insieme, nonostante fossero titolari nel stesso quintetto con LeBron, che da solo è più 20 di plus minus, certo, e di differenziale su 100 possessi, che è una cosa assurda essere nello stesso quintetto di LeBron e avere un differenziale negativo di qualsiasi tipo. Però vabbè, a parte quello, si sono accorti che i due difensivamente non possono coesistere, mentre l'anno scorso erano riusciti più o meno a nasconderli, adesso non ci sono più riusciti. La difesa girava a 122 punti concessi su 100 possessi, che è una cosa intenibile. Mi sorprende abbastanza che sia stato Austin Reeves a essere retrocesso alla panchina e non D'Angelo Russell, che peraltro è stato il ruolo che peraltro tipo a Brooklyn ricopriva.
Ma sai, quello secondo me il motivo è semplicemente che Austin Reeves è molto più un team player, cioè un giocatore veramente assolutamente altruista, che non ha nessun interesse per giocare in quintetto per le sue cifre. Cioè lui, se fa veramente la partita da 3 punti e 5 tiri e un rimbalzo e un assist, non gli crea nessun problema, mentre diciamo così questo lo rende abbastanza un unicorno nell'ambito NBA, in cui anche i giocatori tranquilli caratterialmente come D'Angelo Russell, comunque sì, certo, lo ha già fatto in passato, ma se gli dici tu mi fai il sesto uomo, il mugugno ce l'hanno in canna. Quindi lì credo che semplicemente sia un po' quello, e un po' anche si ricollega anche al discorso che dicevo prima della sperimentazione, cioè che tu Austin Reeves in una partita in cui ti giochi la stagione, che ci sia Austin Reeves in campo, che ruolo debba fare Austin Reeves e dove tu lo debba mettere lo sa già Darvin, non ha bisogno di testarlo, mentre diciamo vedere se D'Angelo Russell può funzionare in un contesto di Lakers vincenti in una partita di alto livello è un test che va fatto e che al momento sta fallendo abbastanza miseramente, ecco.
No, l'altra cosa su D'Angelo Russell è anche cercare di tenere sempre un po' alto il suo valore di mercato, perché è evidente che quel contratto che è stato fatto firmare di 2 anni la scorsa estate è fatto apposta per essere inserito in una trade che non sia di peso per la squadra che nel caso lo debba ricevere, cioè nel senso possa anche ingoiare il rospo senza grossi problemi per essere inseriti in una trade, perché comunque una trade me l'aspetto da questa squadra, mi aspetto una trade a prescindere dai Lakers, ma per come sono strutturati è evidente che non possono competere con il top top della Western Conference, e se hai ancora LeBron James in queste condizioni glielo devi fondamentalmente.
È vero, è verissimo, d'altra parte per come è fatto il mercato dei Lakers diventa veramente un argomento tossico, cioè si inizia a parlare dal minuto 1, dalla partita 1, il trade, e non si sente altro, non si parla altro, anche in un contesto in cui comunque è vero, è estremamente probabile che i Lakers facciano delle trade. Queste trade non potranno matematicamente succedere prima del 15 dicembre o addirittura del 15 gennaio, perché per esempio Hachimura prima del 15 gennaio non lo puoi tradare. Quindi sono discorsi che si fanno molto più molto in là, ecco, saranno come minimo ancora un mese, mentre diciamo così il mood generale di chi dei tifosi Lakers e di chi guarda i Lakers è un po' come dire: allora la facciamo sta trade. Cioè, non è così, ma non per volontà, perché fisicamente è impossibile che i Lakers possano fare delle trade in questo momento e forse neanche il 15 dicembre. Quindi sì, è vero, qui ci sono anche i margini, perché comunque, sai, se offri un pacchetto Russell, magari Hachimura, è una prima scelta, non è proprio sterco fumante come i Lakers si ritrovavano ad avere a disposizione in alcune delle stagioni passate. Non è neanche quel pacchetto che ti possa portare a giocatori fantascientifici e immaginifici come molti tifosi dei Lakers pretendono, ecco. Soprattutto il concetto di base secondo me è che è vero che i Lakers hanno in canna di fare qualcosa, ma è vero anche che la cosa migliore per loro è comunque attendere, perché in questo momento perché si parla tanto di Chicago come di possibile trade partner per i Lakers, ma per chiunque altro? Perché Chicago è una delle poche squadre che sai già che la loro stagione non avrà nulla da dire, mentre ci sono tante squadre che adesso ancora ci credono al fatto che la stagione possa svoltare, e magari al 20 gennaio si sono resi conto che la stagione è finita, e allora a quel punto ragionando in quel momento lì dici ok, qui si è liberata la possibilità di prendere il giocatore X, che magari a inizio stagione era assolutamente inconcepibile da poter essere tradato semplicemente perché la sua squadra si giocava qualcosa. Quindi secondo me l'approccio che seguiranno sarà questo, non ossessionarsi adesso su chi possiamo prendere, ma dire vediamo a gennaio chi c'è disponibile, come si evolve il mercato, gli infortuni eccetera eccetera, e da lì vediamo cos'è il meglio che possiamo tirare fuori. Su questo Pelinka, che su altre cose è, diciamo così, non proprio commendevole, su questo è il suo pane, questo lo sa fare bene e ci si è sempre trovato bene in questo contesto qua.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
No, è molto chiaro che in questo momento per i Lakers essere tre partite sopra il 50% va benissimo così. Cioè, nel senso, fin tanto che quei due lì sono mediamente in salute senza doveri per forza tirare il collo. Vabbè, l'idea che LeBron James giocasse meno di 30 minuti a partita è durata esattamente una serata, la prima, poi basta. Non scherziamo neanche. Però, nel senso, fin tanto che due lì sono comunque su un minutaggio decente. LeBron gioca 33 minuti a partita e Anthony Davis appena sotto i 35. Sono mediamente sani. L'importante è che arrivino in queste condizioni qua e che la squadra non sia andata troppo sotto a livello di record per non dover fare la corsa rotta di collo come lo scorso anno per arrivare poi ai playoff, perché tanto noi abbiamo parlato fino adesso dei Lakers, non abbiamo ancora citato quei due lì, ma è chiaro che sono quei due lì che alla fine determineranno come si concluderà questa stagione, cioè LeBron e Anthony Davis. Partiamo da LeBron perché io non ho più parole per poter descrivere quello che stiamo vedendo, perché non è assolutamente possibile che un giocatore a quell'età e con quella longevità e che è appena diventato il giocatore che ha giocato più minuti nella storia dell'NBA sia ancora in quelle condizioni lì. Io ricordo che i 25 punti di media che tiene sono più di tutti gli altri giocatori alla loro 21esima stagione messi assieme, che arrivavano a 24 ed erano 6 giocatori diversi, che sta tirando ancora, adesso sono scese un attimo le percentuali da 3 punti, ma è stato per diverso tempo sopra il 40%, adesso è al 38,8 comunque in ogni caso, e che comunque quando accende non ci stai dietro, non è impossibile stargli dietro, e tra un mese esatto sono 39 anni. Non so, tu hai una spiegazione umana per quello che stiamo vedendo di LeBron?
Non credo che nessuno ce l'abbia, cioè è una cosa veramente inspiegabile, ma non a livello NBA, a livello dello sport, cioè, cioè che sia un esempio irraggiungibile di longevità nell'NBA credo che sia anche superfluo dirlo, ma io guardo tanti sport, seguo tanti sport, i miei genitori che sono due persone assolutamente antisportive mi hanno sempre preso in giro e deriso sul fatto che se ci fosse una gara di corsa di formiche io guarderei la gara di corsa di formiche, che è vero perché io guardo qualunque cosa, e io sforzandomi di ragionare, di pensare anche agli sport più improbabili, non esiste uno che sia stato 20 anni ai vertici del suo sport ininterrottamente dall'anno 1 all'anno 20, cioè non c'è, è una cosa non spiegabile, quindi, ma a livello sportivo appunto, cioè parlare di basket o di NBA è quasi riduttivo quando si parla di LeBron. Va detto che su questo qui la mano di Darvin Ham c'è, perché il LeBron che sembrava, diciamo così, arrivato al capolinea, lui lo ha rivitalizzato introducendo il concetto di dire sì, va bene, ma comunque tu di fatto sono 10 anni che stai facendo sostanzialmente il playmaker, perché sei il portatore di palla primario sempre e comunque, e fare il playmaker ti sfianca, mentre tu puoi guadagnarti qualche anno in più di carriera semplicemente lasciando che sia qualcun altro a iniziare non solo a portare la palla di là, ma proprio a iniziare l'azione, e tu nell'azione arrivi che, diciamo così, un minimo si è già evoluta, che questo ti comporta risparmio di energie e ti comporta anche che tu affronti difese già mosse, per quanto nessuno naturalmente ti ignorerà perché sei LeBron James, però la difesa è mossa e quindi
fa una enorme differenza rispetto a dover stare fermo e con tutti che guardano te e partire da fermo e dover fare a spallate con qualcuno. Questo secondo me gli ha allungato parecchio la vita ed è un concetto che immagino non sia stato facile spiegare a LeBron, perché lui, appunto, diciamo così, il fatto di essere portatore di palla primario e di decidere lui che cosa fare del gioco e della disposizione dei compagni di squadra era stato sempre un po' il suo pane. Tra l'altro riesce a farlo, secondo me, ancora meglio, perché ci sono dei contesti in cui la palla non ce l'ha LeBron, lui è 2 metri dietro la linea del tiro da 3 e guarda il campo e dà indicazioni proprio come allenatore in campo. Lo faceva anni fa l'ultimo Jason Kidd, era un po' così, faceva l'allenatore dalla tre quarti campo e poi ogni tanto prendeva la palla lui e sparava un laser a qualcuno e però, cioè, faceva veramente, cioè, vedeva l'azione nel suo complesso e muoveva i suoi compagni tutti di qua, tutti di là, tutti di qua, tutti di là, ed è una cosa che funziona e, diciamo così, una soluzione forse semplice, ma nessuno era mai riuscito a pensarci o a convincere LeBron a fare.
E nella fase quarterback della sua carriera, nel senso, si mette dietro la linea di scrimmage e dirige il traffico da dietro, perché l'esempio di longevità forse che si può paragonare a questo LeBron è Tom Brady, comunque è arrivato a 45 anni. Però Tom Brady non aveva bisogno di farsi avanti e indietro il campo per 40 minuti a partita con quel livello di attenzione che aveva addosso, nel senso, giocava innanzitutto la metà dei minuti della partita e non tutti quanti, perché comunque in attacco la squadra giocava a metà, e fondamentalmente però poteva giocare da fermo perché comunque lo proteggevano e non aveva bisogno di correre tutto e niente, quindi poi essendo una testa superiore poteva continuare a lanciare fino a 45 anni come ha fatto. E LeBron più o meno siamo a quel livello lì, cioè si mette là dietro e dirige il traffico e poi quando c'è bisogno di spingere però il bottone e accelerare, posso che i quei piedi sono in condizioni molto migliori rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno c'è stati dei momenti in cui veramente faceva fatica a deambulare, però siamo anche inizio stagione, la sta gestendo molto molto meglio, credo che abbia saltato solamente una partita peraltro fino a questo momento. E detto a tutto questo, poi ci sono anche i numeri, cioè i freddi numeri ci dicono che il differenziale su 100 possessi tra quando c'è e quando non c'è è di più 22, e solamente Jokic è più 22.1, e poi c'è, vabbè, Kentaro Scandal Pop perché gioca con Jokic, che è più 27.6. Certo. Siamo al terzo e non dovrebbe succedere così. L'altra cosa che però è insostenibile è il fatto che è il terzo miglior tiratore da 3 punti della sua squadra. Che meglio di lui tirano solo D'Angelo Russell e Rui Hachimura, che però tirano meno di lui a livello di volume, e questo è una cosa che non dovrebbe succedere, però, cioè LeBron non dovrebbe mai essere uno dei tuoi migliori tiratori da 3 in campo. Idealmente dovrebbe essere il peggiore, però questi Lakers non ci sono riusciti a costruire una squadra del genere.
Il problema è ormai annoso, non si riesce a risolvere in nessun modo. Diciamo così, nelle migliori versioni dei Lakers l'anno scorso, non solo, il problema non viene risolto ma viene aggirato, nel senso che tu sei sostanzialmente la peggior squadra NBA nel tiro da 3, però cosa fai? Tu tiri molto più da 2 degli altri e tiri molti più tiri liberi degli altri, quindi sei una squadra molto cioè ti approcci dicendo tentiamo un approccio diverso, che è una ricetta che se espressa al meglio funziona. Quest'anno i Lakers, collegato anche al famoso 5 fuori, non sono in vantaggio rispetto ai loro avversari medi in termini di numero di tiri da 2 tentati, non sono in vantaggio in termini di tiri liberi tentati, e a quel punto diventa un gioco matematicamente sempre perdente.
No, sui tiri liberi lo sono, nel senso che il differenziale è ancora buono, nel senso che sono settimi per tiri liberi tentati e secondi per tiri liberi concessi, nel senso per il minor numero. Non per tanto per i tiri liberi che si procurano, ma per quelli che non fanno tirare gli avversari. Quindi quella discrepanza ancora c'è. Quello che manca totalmente sono i rimbalzi offensivi. Sono penultimi a rimbalzi offensivo della Lega. E questo è questo che non rende sostenibile il giochino di cui parlavi tu.
Però è legato al 5 fuori, cioè col 5 fuori certo. è difficile prendere rimbalzi, cioè, anche perché ti trovi, i Lakers hanno iniziato in realtà la stagione in maniera un po' avventurosa, cioè così piratesca, che giocavano 5 fuori e mandavano comunque sempre 2 o 3 giocatori ad attaccare i rimbalzi, e però prendevano delle sveglie in contropiede incredibili e uscivano dalle partite per i contropiede avversari, quindi la coperta è corta, hanno smesso di andare a rimbalzo offensivo
per proteggersi sulle transizioni dal 5 fuori, e però a quel punto, appunto, il gioco matematico non funziona più, perché se tu tiri gli stessi tiri da due dei tuoi avversari e come tiri da tre loro te ne fanno sempre 5, 10, 15 in più, la matematica ti condanna. Ma dicevi prima la svegliona presa contro i Sixers, c'è stato in un momento in cui la partita era ancora teoricamente in bilico, i Lakers stavano giocando offensivamente molto bene, erano su cifre, numeri impressionanti dal punto di vista dell'efficienza offensiva, 56-59% dal campo, una roba così, e erano sotto di 16. Perché? Perché loro avevano fatto tipo 1 su 7 da 3 e i Sixers erano tipo 6 su 13 da 3, o 7 su 13 da 3. E avevano fatto 6 triple in più, 6 per 3 18, e erano sotto di 16-17. Perché la matematica è questa: tu per poter vincere non giocando da 3 devi trovare dei vantaggi, e non dei vantaggi marginali, dei vantaggi imponenti in altri lati del gioco. Se non ci riesci, la matematica ti condanna.
Certo, poi sono anche 22esimi per palle perse, che comunque non ti aiuta. Se perdi anche il gioco dei possessi, allora a quel punto salta veramente tutto quanto, e poi non è che ne recuperano così tante dall'altra parte per poter far funzionare il gioco. Ecco, parlavi di 5 fuori, forse il giocatore che più di tutti sta soffrendo il 5 fuori è Anthony Davis in questo momento, perché comunque ci sono degli aspetti del gioco che sembrano ulteriormente peggiorati rispetto agli anni passati. Innanzitutto è alla peggior stagione per usage dal suo secondo anno in NBA, quindi era davvero tanto che così che il pallone non transitava dalle sue mani e non si prendeva conclusioni, si prende poco più di 15 tiri a partita, e è completamente scomparso il tiro, non solamente il tiro da tre punti, ma anche il tiro dalla media distanza è completamente sparito, siamo al 18% nelle long twos, sì, che è 5 su 28 in stagione, quindi è anche peggio del solito. Mentre si era iniziata la stagione con Darvin Ham che diceva no, deve tirare 6 triple a partita, no, siamo a 0.6 triple tentate a partita, quindi diciamo il consiglio non è stato recepito. Chiediti se hai fatto fino a questo momento la stagione di AD.
Ma allora, sul tiro, appunto, non il tiro da tre, il tiro in generale, secondo me qui abbiamo saltato lo squalo, cioè il tiro da tre di Anthony Davis, il tiro frontale di Anthony Davis non esiste più, non è più un'arma su cui da tenere in considerazione, e bisogna approcciarsi, e lui secondo me deve approcciarsi pensando che quell'aspetto del suo gioco è finito. È difficile sempre valutarlo, perché comunque lui in difesa è un demonio, un'ancora, ed è lo spirito di questa squadra, che è comunque una squadra che vive e muore della sua difesa, perché i Lakers non sono una squadra offensiva, non saranno mai una squadra offensiva, sono una squadra che ti tiene lì in difesa e poi deve mettere abbastanza attacco per non morire nei momenti decisivi della partita. Questo sono i Lakers nella loro migliore versione, nella loro unica versione, mi viene da dire, che possa dare qualche soddisfazione. E questo lo possono fare perché c'è Anthony Davis. Quindi quel lato lì bisogna sempre tenere in considerazione, ed è ad esempio un mantra di Zach Lowe. In attacco è il solito Anthony Davis, estremamente inconsistente, perché questo è, cioè ci sono delle giornate che non lo vedi e delle giornate che è dominante, e dici ma perché non sempre così? E non sempre così perché lui è fatto così, cioè a un certo momento bisogna anche accettarle le questioni della vita. Cioè Anthony Davis non sarà mai uno che ti gioca sempre ogni partita da ancora offensiva, così come invece è sempre costantemente, irrimediabilmente, un'ancora difensiva. Anche lì, solito discorso, esperimenti. Darvin Ham l'ha trovato il modo di coinvolgere di più Anthony Davis, di farlo ricevere anche lui in situazione dinamica, non statica, eccetera eccetera. In questo inizio di stagione però c'è da tentare il 5 fuori, come dicevi tu, il 5 fuori per AD non è generoso, perché non solo lo allontana dalle sue zone nevralgiche, ma rende anche, cioè lo costringe anche a fare giocate in cui non è, cioè, so per dire, lo costringe a portare tantissimi blocchi esterno su esterno, che non è il massimo della vita, spesso su quelli lui è un po' pigro, mentre a lui piace portare il blocco, diciamo così, a uscire da sotto, su cui è molto più incisivo, molto più aggressivo, perché poi da lì lui si butta direttamente di nuovo verso il ferro e a quel punto ha un vantaggio spesso incolmabile su quello che è andato a marcarlo. Quindi il 5 fuori per lui, come dicevi tu, è quello che tra tutti quello che probabilmente lo patisce di più. D'altra parte, come detto, sono esperimenti, cioè nel momento in cui la stagione dei Lakers dovesse andare a sud, oppure quando arriveranno i momenti, le stagioni cruciali, i momenti cruciali della stagione, i set per far funzionare Tony Davis quali siano, Darvin Ham li sa e ce li ha in tasca, quindi anche lì aspettiamo e vediamo se riesce a inventarsi qualcosa di nuovo da queste nuove intuizioni, se no pazienza.
No, difensivamente è sempre presente e gli viene veramente richiesto di fare tutto, cioè comunque è quinto per tiri contestati a partita e fa tirare gli avversari con meno 2.6%, che siamo comunque a livelli Brook Lopez è meno 3.3, una roba del genere. Comunque stiamo parlando dell'elite difensiva della Lega su un volume di tiri contestati gigantesco, perché comunque l'idea dei Lakers è sempre quella di convogliare tutto verso i D, che poi è chiaro che in uno contro uno è andato in difficoltà, secondo me, sia contro Jokic che contro Embiid, ma è una cosa su cui vanno in difficoltà tutto quanto. Anthony Davis non è neanche quel tipo di difensore lockdown uno contro uno, anzi è un difensore su cui, cioè che è un difensore in aiuto da quel punto di vista lì, 5 stelle extra lusso. E poi vabbè, l'altra lancia che mi viene da spezzare è il fatto che essere compagno di LeBron James è veramente difficile, non per colpa di LeBron, non, cioè nel senso da un certo punto di vista è la cosa più facile del mondo, perché questo te la dà 10 volte a partita in scanalatura, devi solamente buttare là dentro. Dall'altro punto di vista però è, se sbagli la partita hai tutto il mondo contro, hai tutto il mondo addosso, cioè nel senso sbagli una partita di Anthony, certo, Davis, Stephen A. Smith, che è Stephen A. Smith, però il giorno dopo su ESPN lo massacra e, certo, i tifosi su Twitter lo massacrano, ed è il giocatore, specialmente è difficile essere compagno di LeBron in generale, ma per la seconda spalla di LeBron James è ancora più difficile dal punto di vista mentale, perché tu sai che non puoi sbagliare mai, sostanzialmente, che se perdi è sempre colpa tua, non è mai colpa dell'altro, certo,
nessuno darà mai la colpa a LeBron, è chiaro,
sì.
È così, però diciamo questo lui lo accetta e non mi pare che ci si trovi male. La cosa è che appunto è un giocatore che può darti e ti dà tantissimo giorno dopo giorno, ma non bisogna pretendere da lui quello che non ha nelle sue corde, come in generale per qualunque giocatore NBA. Cioè, come dicevi tu, pretendere che oltre a essere l'ancora difensiva, oltre a essere quello che guida i compagni e posiziona i compagni in difesa, oltre a essere quello che aiuta su tutto, sia anche un lockdown defender su giocatori più grossi di lui, che è il suo tallone d'Achille, ma non da oggi, ma da sempre. Cioè il suo unico momento e situazione in cui difensivamente va in difficoltà sul campo da basket è quando ha di fronte a sé un giocatore che ha le skill per attaccarlo uno contro uno ed è più pesante, più massiccio di lui. Cioè lui, Embiid, l'ha sempre sofferto dal giorno 1 in cui si sono incontrati, e Jokic l'ha sempre sofferto dal giorno 1 in cui si sono incontrati. E che peraltro, voglio dire, se hai due giocatori che soffri in tutta l'NBA, che sono peraltro due mostri, va anche bene così. L'importante dovrebbe essere quello di cercare di minimizzare queste situazioni di disagio, e quindi ecco, quando giochi contro Embiid, se ti poni in un contesto in cui il marcatore primario è Anthony Davis e in più lo devi anche aiutare, è ovvio che la tua difesa va totalmente a ramengo, perché la difesa Lakers è predicata sul fatto che sia Anthony Davis quello che aiuta tutti gli altri. Se tu parti già in una partita in cui dici ok, il nostro piano partita è che tu tieni lui e gli altri vengono in aiuto a te, va tutto a schifio molto rapidamente. Invece era interessante e potrebbe essere premiante in un futuro l'idea che era stata abbozzata da gara 2 contro i Nuggets, di dire su Jokic io ci metto un altro, chiunque, Hachimura, perché così mi posso permettere AD in aiuto, che dà fastidio a chiunque, anche a Jokic. Lì diciamo i buoi erano già scappati, quindi è stata solo una cosa intrigante, però un domani mi aspetto che i Lakers vadano in questa direzione qua.
È la stessa cosa che fanno ad esempio i Minnesota Timberwolves quando hanno affrontato Jokic, nel senso gli hanno messo contro Towns e non, esatto, Gobert, e Gobert arrivava in aiuto completamente ignorando Aaron Gordon in angolo, comunque dovunque fosse, ma proprio ignorandolo palesemente, che è l'unico modo che puoi sperare, cioè mettere due su Jokic e sperare che gli altri che giocano 4 contro 3 non ti tartassano. Solitamente però lo scorso anno sicuramente i playoff però ti tartassavano, Aaron Gordon ha giocato dei playoff clamorosi da quel punto di vista lì. Ecco, hai citato Hachimura, Come dobbiamo prendere questa stagione fino a questo momento? Cioè, io mi aspettavo che avesse un ruolo un po' più importante nella rotazione dei Lakers, invece mi sembra che sia un po', non dico ignorato, però che sia un po' lì vivacchiando. È vero che abbiamo una percezione un po' falsata dei playoff dello scorso anno, perché a un certo punto della regular season Hachimura era finto fuori per scelta tecnica, era stato fatto fare da Darvin e poi ha dovuto recuperarlo successivamente, però mi sembra che non abbia più quello status all'interno dei Lakers per potersi rendere fondamentale come lo era stato lo scorso anno.
Beh, allora, ha avuto problemi fisici e sì, questo lo hanno molto condizionato, perché Hachimura è un giocatore che vive del suo fisico. Comunque lui come mani è abbastanza marmoreo, cioè il suo punto di forza è la capacità di avere una fluidità e una velocità che per quella massa è improbabile e si trova raramente anche a livello NBA, e quindi lui riesce sostanzialmente sempre a essere più veloce di avversari grossi come lui, o più fluido e più reattivo o più pesante e imponente di far valere il fisico su giocatori più piccoli, e poi ha le mani grosse come un televisore 55 pollici, quindi in qualche modo poi la palla nel canestro la mette. Se si limita un po' a livello di esplosività fisica, non ha l'inventiva, la varietà di gioco, la varietà di soluzioni che gli permettano di poter fare molto. Diciamo che anche per lui il concetto di 5 fuori non gli è amico, perché comunque non ha il primo passo bruciante, non ha l'affidabilità nel tiro da 3, non è un bloccante indimenticabile, quindi diciamo così, credo che sia semplicemente una situazione di trovare un bilanciamento tra quello che si prova in via sperimentale e quello che poi saranno i Lakers tra virgolette veri, ecco. Cioè, in questo momento i Lakers hanno da testare tutta una serie di giocatori che in qualche modo tolgono spazio a lui, e si va avanti su questo, come un po' il discorso. Allora, i Lakers non sono stati sfortunati dal punto di vista degli infortuni, come molti si lamentano, per il semplice fatto che gli infortuni adesso, e sto toccando ferro, legno e qualunque altra cosa, hanno risparmiato LeBron e Anthony Davis, che sono estremamente sani, estremamente in forma, e quindi va bene così. Cioè, chiunque nella vita scambierebbe una stagione tormentata dagli infortuni per Vanderbilt o Gabe Vincent, se questo ti consentisse con un patto col demonio di lasciare sani LeBron e D. Però obiettivamente gli infortuni sono tutti concentrati su i difensori dei Lakers, cioè Vanderbilt, Gabe Vincent, Rui, che l'anno scorso ha fatto una stagione difensiva molto sotto traccia e molto sottovalutata, ma è stato quello il segreto per cui era in campo sempre, e quello che poi gli ha anche, diciamo così, dato la propulsione per essere incisivo anche a livello offensivo. In un contesto così ti ritrovi sempre con la coperta corta, ti ritrovi sempre con una squadra più piccola degli avversari, una squadra meno difensiva degli avversari, prendi poco ritmo, e questo lo ha inciso molto sul suo rendimento, perché la sua forza era in una squadra che è molto più grossa degli avversari. Rui Hachimura si trova quasi sempre a venire marcato da uno 20 cm più basso di lui, e a quel punto se lo mangia. Se i Lakers perdono il vantaggio di chili e centimetri, a quel punto vieni marcato. Intanto vieni marcato con più attenzione, perché hai fatto la stagione che hai fatto l'anno scorso, e quindi magari qualcuno studia anche un minimo di piano partita su di te, ma poi non hai più quel vantaggio abnorme che avevi a livello fisico, e tutto si fa più complicato.
Tra Cam Reddish, Torian Prince e Christian Wood, quale di questi tre, ti fidi che possa far parte della rotazione di playoff quando si farà veramente sul serio?
Allora, che mi fidi in nessuno dei tre assolutamente. Beh, devo dire che Christian Wood dei tre è stato il più bistrattato, invece per adesso è quello che sta rendendo meglio, ma soprattutto a livello difensivo. Cioè, Christian Wood si è sempre detto, ha ragione, dire grandissime potenzialità offensive, in difesa poco e male. Invece a sorpresa sta dando un impatto notevole dal punto di vista difensivo, è pressoché disastroso da quello offensivo, però mi viene da dire meglio così. Cioè, i Lakers non hanno bisogno di, cioè se devo scegliere tra Christian Wood che rende bene in attacco e Christian Wood che rende bene in difesa, io scelgo Christian Wood che rende bene in difesa tutta la vita, perché è esattamente quello che serve ai Lakers per completare i suoi quintetti. Poi gli altri, diciamo così, non è che stiano giocando male, anzi sia Cam Reddish che Torian Prince secondo me sono la miglior versione di Cam Reddish, la miglior versione di Torian Prince che Lakers potessero aspettarsi. Semplicemente sono giocatori modesti e che sì, ti possono far numero in una rotazione di regular season, ma non sarà su di loro che cioè, anche nella loro miglior versione ai playoff non credo che abbiano le possibilità di stare in campo a prescindere, mentre il miglior Christian Wood secondo me sì, perché se difende così basta questo, e comunque lui le potenzialità per essere uno che non puoi battezzare minimamente ce l'ha, e quindi questo è un tipo di giocatore che ai playoff in campo ci sta.
Certo, se Prince e Reddish tirassero un po' meno del 32% da tre punti potrebbe essere utile alla causa, risollevare un pochino quel 19esimo posto di rating offensivo e tutto il resto.
È chiaro, però non sarebbero qui, ecco. Cioè, se fossero, okay. Cioè, sono giocatori che hanno avuto dei momenti di potenziale potenzialmente stabilirsi come giocatori 3D che spostano la Lega, però quei momenti sono passati da tempo per entrambi e credo che non torneranno mai. Poi i Lakers hanno anche un altro grosso problema, diciamo così, strutturale e filosofico, che la loro scelta di tirare poco da tre volontariamente ha anche l'impatto per cui il primo input che viene dato a tutti gli esterni dei Lakers è: tu devi, Darwin End dice, touch the paint, cioè tu comunque non puoi essere troppo passivo fuori dall'arco, il pitturato lo devi sempre attaccare, perché noi viviamo di quello, che è verissimo. Però cosa succede quando un giocatore che già di per sé non è che si fidi tantissimo sul tiro da tre, in due, tre, quattro stazioni consecutive magari avrebbe un tiro da tre, però comunque attacca perché lui deve touch the paint. Poi quando arriva il momento in cui il tiro da tre te lo prendi, non sei in ritmo, cioè non hai, non so come dire, la muscle memory per tirare bene e tanto da tre. L'unica soluzione è tirare tanto da tre, cioè tu devi prendere tanti tiri da tre e devi prenderli costantemente e devono prenderseli insieme a te tutti i tuoi compagni. Ora non mi ricordo chi l'ha detta, ma l'ho trovata sempre molto bella. Dice: il tiro da tre è contagioso, cioè se in una squadra tutti tirano da tre e tutti tirano sempre da tre, anche i non tiratori da tre iniziano a diventare tiratori, e tutte le squadre che funzionano bene sono fatte così, cioè gli Heat sono l'esempio migliore. Negli Heat si tira tutti da tre, si fa circolare tutti la palla, si prende sempre il tiro che è libero, e in questo modo qua, misteriosamente, ma non misteriosamente in realtà, anche qualunque giocatore ha sempre la sua migliore stagione al tiro da tre con gli Heat, e poi quando se ne va altrove diventa un tiratore mediocre. Perché è così, mentre in un contesto in cui tu comunque proprio da un punto di vista filosofico dici: prima tu mi devi penetrare e poi eventualmente i tiri da tre li prendi se e quando sarai libero e se e quando la partita lo consentirà, è più difficile anche, diciamo così, entrare in ritmo e costruirsi una partita, non dico una stagione, al tiratore da tre.
Chiaro, potrebbero dare una mano, infatti, gli ultimi giocatori di cui dovremmo parlare, citiamoli, Gabe Vincent, già che ci siamo, Gabe Vincent, Jeledon Schifino e Max Christie, che sono le tre guardie più piccoline, diciamo, del reparto guardie dietro di Angelo Russell e Austin Reeves. Non so da quanto dei tre si possa sperare qualcosa. Di Max Christie, ovviamente, essendo un giovane che gioca per i Lakers, c'era grandissimo hype prima della stagione, mi sembra che si sia già abbastanza schiantato sul 20% con cui sta tirando da tre punti. Jeledon Schifino è una scelta che io non ho capito neanche la notte del draft, cioè nel senso non mi sembrava il giocatore di cui avevano bisogno i Lakers, soprattutto per quelli che c'erano in giro, da partire da Cam Whitmore, che vabbè non sta vedendo il campo adesso a Houston, però comunque mi sembrava di tutta
gridava vendetta, gridava
abbastanza comunque. E Gabe Vincent, vabbè, lì è sfiga, nel senso che sono infortuni che fino a questo momento non gli stanno permettendo di essere in campo. Non stava neanche giocando particolarmente bene, stava tirando col 7% da tre punti. Però comunque il suo impatto positivo a livello di plus minus lo stava avendo, e comunque era una carta di esperienza in più da potersi giocare nelle serate in cui D'Angelo Russell arriva in campo col piede sbagliato, che succede abbastanza spesso. Comunque ci sono altre partite, tipo quella di ieri notte contro Detroit, che era assolutamente intoccabile, la miglior mano sinistra di tutta l'NBA, ha fatto 35 sbagliando. Poi però ci sono altre partite in cui Gabe Vincent tornerà comodo a questa rotazione, e poi vabbè, bisogna vedere se Vanderbilt ha qualcosa da poter dare. Però Vanderbilt è anche lo stesso che poi era stato tirato fuori, certo, dalla rotazione scorso anno nei playoff.
Chiaro, ma allora sinteticamente Gabe Vincent, io non ho niente da eccepirgli, per il semplice fatto che quando è in campo, anche col suo 0 su 9 con cui è iniziato la stagione, comunque i Lakers con lui in campo giocano meglio, per il semplice motivo che lui è un giocatore di sistema, è uno che entra nei giochi, fa sempre la cosa giusta, mette in ritmo i compagni, non fa mai un palleggio di troppo, un tiro di troppo, un passaggio di troppo, e questo in un contesto in cui D'Angelo Russell, genio e sregolatezza, fa un po' quello, va sempre un po' dove lo porta il cuore e non necessariamente dove dovrebbe portarlo, diciamo così, la struttura tattica della squadra. Io lo vorrei sempre in campo Gabe Vincent, anche se tira col 20% da tre, cosa che peraltro è stata un po' un abbaglio perché ha fatto dei playoff mostruosi, però lui in carriera è un tiratore da 30%, credo, scarso a tre, quindi secondo me chi si aspetta di vederlo tirare con le percentuali dei playoff avrà tanto da aspettare. Cristi, io son già contento dei miglioramenti che ha fatto, perché non lo vedevo neanche diventare questo giocatore qua. Cioè Cristi è arrivato in NBA, che era un giocatore che si vedeva che aveva enorme talento, ma anche era anche molto molto confusionario, anche molto brutto da vedere, scordinato. Per dire, io uno dei miei piccoli feticci è a me piacciono i giocatori che sono composti quando tirano, cioè quelli che quando saltano muovono gambe e braccia da tutte le parti, io proprio non riesco a farmeli andare giù, e lui era un giocatore così, cioè il suo jump shot era una roba che lui tirava, e mentre tirava aveva le gambe, le braccia, la testa che andavano in 5 direzioni differenti, e quello lì in tempi molto molto brevi l'ha corretto, e non, da lui non me l'aspettavo, cioè ora è un giocatore molto più pulito, molto più composto nei movimenti. Certo, ce n'è ancora tanta di strada da fare, difensivamente ha fatto il suo, ha fatto una bellissima partita contro Donovan Mitchell, è chiaro che non puoi pretendere da lui che sia il salvatore della patria, men che meno puoi pretendere da Uschi Fino, che appunto giocatore all around, cioè si capisce cosa hanno visto in lui in prospettiva, però è una prospettiva ancora molto 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 lontana. E Vanderbilt, per chiudere il discorso, sì, è vero, è uno che ai playoff in campo comunque difficilmente ci starà, però per una regular season NBA i 20 minuti di Vanderbilt ti risolvono la partita contro l'80% delle squadre NBA, perché semplicemente ha una intensità naturale che le altre squadre non riescono a darsi neanche drogandosi come Varen. Quindi
no, sicuramente su quel penultimo posto a rimbalzo offensivo pesa l'assenza di Vanderbilt, perché lui era veramente uno di quelli che da qualsiasi punto del campo partisse si buttava su qualsiasi pallone vagante con un abbandono totale. Adesso cambia le partite.
In regular season ti dà delle vittorie, ti dà delle vittorie in più. Ai playoff no, ai playoff probabilmente da un certo punto di vista in poi appunto il campo non lo vede nemmeno. Però per i Lakers avere Vanderbilt su 82 partite o averlo su 20 partite, non dico che faccia 10 vittorie di differenza, ma 5 ci stanno, perché appunto i suoi minuti, come il quarto della grande Torino, i 20 minuti di Vanderbilt in genere le partite le spezzano in due.
Ci sono, esce dalle fottute pareti, mi ricordo la partita contro Dallas che aveva fatto contro Dolic, completamente fuori di testa, vero? Non aveva mai giocato così bene in tutto il resto della sua carriera.
Ma perché le squadre non sono preparate, cioè non ci sono tanti giocatori con quell'energia lì, e le squadre NBA, soprattutto in regular season, semplicemente non se l'aspettano e non ci vogliono avere niente a che fare.
Va bene, di Jackson Hayes non parliamo neanche, mi sembra che non ci sia nulla.
Vabbè, quando avremo qualcosa da dire, quando si degnerà di fare qualcosa di meritevole, ne parleremo. Adesso non mi sembra caso.
Va bene, direi che abbiamo toccato tutti i punti di cui volevamo parlare. Io prima di salutarvi vi dico che se avete bisogno del podcast definitivo su Napoleone, andate a cercarlo nella penultima puntata di Canditi, perché c'è un Fleccio che sale in cattedra e vi spiega Napoleone dal primo all'ultimo minuto, che io quando ho ascoltato quel podcast ho detto: io non ho neanche bisogno di andare a vedere il film di Ridley Scott, proprio puoi anche stare là al cinema e per caso capitarmi magari su qualche sito di streaming tra qualche anno quando arriverà a disposizione, non ne ho bisogno perché mi basta il podcast di Fleccio. Questo è il livello a cui siamo arrivati con quella puntata lì, quindi andate a recuperarvela assolutamente, Canditi su Napoleone. Io ringrazio infinitamente Francesco Andrenopoli.
Grazie a te, sei molto gentile, ma in realtà quello non è il podcast definitivo su Napoleone, è un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere un podcast su Napoleone, ma chissà, magari un giorno qualcuno me lo farà fare.
Magari un giorno ci saremo, noi ci risentiamo tra un paio di settimane, forse anche la settimana prossima dopo la fine dell'in-season tournament, vediamo, insomma, diciamo che qua la programmazione è sempre abbastanza un divaga, sempre qui su Ervismara.